bentornati a Grand Hotel Calcio Mercato Podcast. Già sbagliato perché è Grand Hotel Podcast, no?
In realtà non è neanche bentornati e benvenuti, perché questa è la puntata numero 1.
Ah, non è la 3.
No, è la numero 1. Anche se in realtà poi dopo, se scorrete, andate anche sulla 2, la 3, potete tornare.
Puoi tornare indietro. Quindi assolutamente, se ho sentito la 3 può diventare la 4, in realtà è la 1.
Esattamente, è più o meno, si chiama letteratura combinatoria questa, Marco.
Che cosa dici?
Lasciamo perdere.
Cioè, dopo 20 secondi di podcast, com'è? No, letteratura
combinatoria. Perle ai porci queste, le perle ai porci.
Professore, me la spiega? Così non c'entra nulla.
Posso fare
30 secondi.
Italo Calvino ha scritto un libro che si chiama Le città invisibili, dove tu cominci il testo al capitolo 1, puoi andare avanti al capitolo 10, puoi tornare al capitolo 2, sono tutti collegati.
Ti sto umiliando. Sei consapevole.
Più o meno come Vlahovic umilia mezzo campionato di Serie A, direi.
Anche tutte le difese della Serie A. Perché gioca solo in Serie A, potesse giocare anche in Europa, forse ne umilierebbe anche diverse. Ovviamente avrete capito che l'argomento di oggi è proprio forse l'attaccante più forte in questo momento nel campionato di Serie A, per dove gioca, all'interno di che rosa è inserito, una squadra non ovviamente da vertice, però è l'uomo mercato, sarà sicuramente l'uomo mercato.
È stato l'uomo mercato, è l'uomo mercato, sarà l'uomo mercato. Quanti anni ha Vlahovic?
21.
Ecco, a posto, quindi ne dovremo parlare credo per almeno un paio d'anni.
La situazione forse attualmente è, lui è l'attaccante della Fiorentina, numero 9, che segna praticamente ogni partita, però dietro di lui ci sono diverse storie di mercato passato, quindi di quest'estate, di mercato futuro, vedremo se a gennaio, molto probabilmente a giugno. Da che cosa vogliamo partire?
Allora, intanto dalle presentazioni. Abbiamo Marco Juric, che è questa voce fantastica, perché poi dopo se tornate indietro dice che cacchio sta parlando.
Sì, ma chi sono questi
allora,
due?
Abbiamo Marco Juric, la voce romana per eccellenza, lo spirito di Grand Hotel Calcio Mercato Podcast.
Ovviamente accanto a me c'è Valentino Della Casa, torinese ma milanese, ma in realtà un uomo per tutte le stagioni, mari e monti. Valentino Della Casa, benvenuto.
Il vero protagonista del prossimo calciomercato sarò io, capire dove andrò a vivere.
Ma
poi
che cosa? Devi comprare casa?
No, anche se in realtà ce l'ho già, però sto pensando di affittarlo, adesso devo un attimo capire.
Ma Milano o Torino?
Torino.
Cioè la base è lì, cioè tu sei pendolare in realtà.
Io sono
vogliamo dirlo.
Sono abbastanza pendolare, però il mio cuore resta Torino, anche perché, e poi ne dovremo parlare, una delle prossime puntate sarà dedicata all'attaccante più importante che Torino ha mai vissuto dagli ultimi 20 anni a questa parte.
Forse credo tu stia esagerando, però vabbè, te la lascio dire, è una tua frase. Tornando a Dusan Vlahovic, Valentino, oggi la situazione è sicuramente semplice per quello che vediamo in campo. C'è un attaccante che gioca, che segna, che piace all'allenatore, a cui piace il suo allenatore, perché il rapporto tra Vincenzo Italiano e Dusan Vlahovic è sicuramente ottimo. Però la questione di mercato, di contratto tra il giocatore e la Fiorentina è sicuramente complessa.
Molto complessa, tra l'altro ne abbiamo anche già parlato più volte, perché questo è Grand Hotel Calciomercato Podcast, abbiamo gianlucadimarzio.com, grandhotelcalciomercato.com, per cui si può andare a cercare tutta una bibliografia, visto che si resta anche sul tema letterario, no? Legata a Vlahovic, però è chiaro che parliamo di un vero caso di calciomercato, l'abbiamo già raccontato parecchio durante quest'estate, perché conviene fare un piccolo resoconto. Cioè Vlahovic è il giocatore su cui la Fiorentina ha puntato, nel senso che Commisso ha detto: io voglio che Vlahovic diventi il nostro simbolo. Pradè ci ha lavorato tantissimo, ha cercato di rinnovargli il contratto in più occasioni, prima Gattuso, poi Italiano, hanno detto: un giocatore ci serve, Vlahovic, perché non possiamo farne a meno. Io mi ricordo che ancora nelle primavere Vlahovic era già odiato dai difensori della primavera, che c'era troppo forte, non riusciamo a tenerlo, infatti era devastante, cioè me lo ricordo veramente molto bene. E quindi
quando
c'era
batteva il Torino,
allo stadio Philadelphia, mi ricordo ancora che Coppitelli, allenatore del Torino primavera, che tra l'altro adesso è tornato, mi disse: Vale, cioè di fronte avevamo un fenomeno.
Ah, Vale, perché tu parlavi con l'allenatore della primavera, cioè si confrontava con te, ma
semplicemente questo in uno dei post partita, diciamo: mister, ma
lui chi è? Da quale pianeta arriva?
Non lo sappiamo, cioè è veramente devastante. In effetti era già molto forte al tempo. Ci hanno provato in tutti i modi a fargli rinnovare questo contratto, questo rinnovo non è arrivato. E noi, se dobbiamo svelare retroscena, vi raccontiamo che c'era Gianluca Di Marzio che in redazione era impazzito, perché non riusciva a capire quando poteva dare l'annuncio del rinnovo di Vlahovic, che alla fine non ha potuto dare perché Vlahovic non ha rinnovato. Cioè,
diciamo che c'era molta fiducia da parte del presidente non durante la sessione di calciomercato, perché il rinnovo non c'è stato e attualmente non c'è rinnovo del calciatore con la Fiorentina, ma il presidente credeva che nel corso della stagione, quindi settembre, ottobre, novembre, alla fine il calciatore serbo, visto il feeling che era già nato fin da subito con l'allenatore, potesse poi accettare l'offerta viola. Il commisso ci ricorda sempre quanto lui paghi tutto, i suoi calciatori, i trasferimenti, ce lo ricorda tra l'altro le ultime interviste che ha rilasciato, e credeva di poter convincere il calciatore serbo, che mi sembra abbastanza chiaro che voglia cambiare aria rimanendo professionista fino all'ultimo, fin tanto che in maglia viola, segnando ed essendo assolutamente al centro del contesto della viola. Però l'ambizione personale è quella di andarsi a confrontare fin da subito con i massimi campionati. Quindi ti chiedo, a gennaio, due domande semplici, perché poi sì, noi possiamo chiacchierare quello che ti pare, ma chi ascolta giustamente dice: sì, ma Dusan Vlahovic a gennaio parte o non parte? La prossima estate dove andrà, eventualmente rimanesse alla Fiorentina?
Allora, se devo risponderti, io ti dico: a gennaio Dusan Vlahovic non parte, resta e farà le fortune della Fiorentina, che comunque sta andando molto bene e potrà andare molto bene, secondo me.
Obiettivo Europa, chiaro. Beh, chiaro, direi di sì.
Però, insomma, voglio dire, con un allenatore emergente, bravo, preparato, però comunque alla prima esperienza un po' importante, già sarebbe un grande obiettivo, e sicuramente con Vlahovic possono pensare di raggiungerlo. Per quanto riguarda invece l'estate, io ti dico, secondo me le possibilità che resti sono praticamente zero. Cioè, il vero obiettivo sarà cercare di capire dove andrà a finire. Io la mia idea ce l'ho già e si chiama Tottenham, e lo dico, l'ho sempre pensato e lo continuo a dire, perché piace a Paratici, piace a Conte, secondo me alla fine va a finire lì.
Bene, però qui sorgono due problemi. Uno, Harry Kane dove va? Perché la vedo complicata che lui sicuramente che lui possa andare a fare panchina o comunque giocarsela con un attaccante del livello di Harry Kane. E soprattutto, se proprio commisso deve cedere a quelle che sono le lusinghe delle squadre straniere, quale sarà a giugno il valore del calcio, quanto lo paghi con un anno solo di contratto, ricordiamo lui scadenza 2023, quindi la prossima estate nel 2022 avrà soltanto 12 mesi di contratto. Il prezzo non potrà essere esorbitante.
No, non potrà essere esorbitante.
Difficile questa domanda.
Voglio il prezzo. Ma io non sono. Guarda, quando sarò direttore sportivo, la prossima volta che avrò superato il corso per direttore sportivo, ti potrò fare un
quando
gran.
Quando sarò? Quindi anche un ennesimo. Sì, passiamo da Calvino, esatto, dalla letteratura alle spiegazioni a scuola al direzione sportiva.
Beh, butta via. Non sarebbe male.
Quindi il prezzo, sì, bello tutto. Il prezzo.
Il prezzo.
Dai, di una cifra.
Ti posso dire questo. Ti posso dire che gli agenti di Vlahovic, quando stavano trattando il rinnovo, avevano chiesto alla Fiorentina una percentuale molto alta, ma proprio tanto alta, nel caso in cui il valore del giocatore andasse a superare gli 80 milioni di euro. Questo calcolando
ad oggi, non calcolando il contratto, quindi quanto rimane, perché è ovvio che il prezzo poi si fa anche in base al contratto che è stato sottoscritto. Il calciatore li vale, secondo me, 80 milioni di euro, li vale tutti,
vista l'età.
Il discorso è che con una scadenza molto vicina alla fine, purtroppo il valore sarà, secondo me, credo forse attorno ai 50, ma mi sembra anche complicato arrivare a quella cifra lì con soltanto 12 mesi di contratto. Tu dici Tottenham, io dico estero, però non so, perché mi ronza sempre nell'orecchio questo Newcastle che dovrà per forza, comunque sembra investire tantissimi soldi sul mercato, ancora non hanno avuto nessuna finestra per dimostrare la loro potenza economica, per far vedere come possono intervenire sul mercato, quindi mi lascio questo asterisco, no? della rinascita del Newcastle, magari puntando proprio sull'attaccante del momento, su un giocatore che viene dall'estero, dove per loro 80 milioni di euro sono gli spicci che rimangono in tasca dopo il caffè, no? Danno il resto, loro se li mettono 80 milioni di euro e li investiranno, ecco. Quindi secondo me può esserci un pochino questa idea a Newcastle per partire il progetto, se mai ce l'avessero in testa, di fare una super squadra dall'attaccante serbo.
Quindi battezziamo Grand Hotel Calciomercato Podcast dicendo che l'attaccante più forte della Serie A andrà a finire in Premier.
Sì.
Ok.
Quindi questo vuol dire che questa estate, quando risentirete questo podcast, Vlahovic sarà
puntata 1.
Nuovo attaccante della Juventus, esatto. Probabilmente dopo che avrà smesso di segnare, ci potrete dire giustamente tutti gli insulti.
Parlatene
che volete.
Con Marco Iuric, cioè, no, che anche
Valentino
è lui,
della casa.
È lui la voce è quella di Marco Iuric, per cui mi raccomando, pensateci bene. No, però in effetti è vero, se dobbiamo pensare a una possibile destinazione, a me viene da dire assolutamente Inghilterra. Però le trattative per il rinnovo ci sono state. Hanno fatto infuriare Commisso, tanto che sono usciti anche dei comunicati che hanno detto no, Vlahovic di qua, Vlahovic di là. Tu l'avresti fatto il comunicato?
No, io non sono mai troppo d'accordo con i comunicati a smentire qualcosa, le voci. Cioè, il comunicato deve comunicare qualcosa di ufficiale, non deve andare a mettere pezze, a giustificare un qualcosa. Quindi non sono mai, cioè, bisogna, ho acquistato Tizio, ho ceduto Caio, oppure c'è un problema di Covid, di infortunio, il recupero dal legamento crociato. Ma tutto quello che concerne poi le notizie, gli spifferi, le chiacchiere, e secondo me va lasciato a quello che è il racconto calcistico, per mia idea personale. Poi.
Però in qualche modo fa sì che, secondo me, a parte che apre un po' un capitolo importante, cioè le trattative non si fanno sui giornali, dicono, qui invece le hanno fatte proprio sul sito ufficiale direttamente, nel senso che Commisso ha detto io cioè non ci voglio più parlare con voi, parlando degli agenti, perché secondo me l'altro grosso tema di questa puntata, visto che ci occupiamo di calciomercato, è il rapporto tra società e agenti, che sta diventando bello tosto.
Io credo che lì ci sia stata una volontà da parte della proprietà di portarsi a sé quello che è la cosa più forte, cioè i tifosi, far sì che loro potessero essere definiti come coloro i quali hanno cercato di fare tutto nei confronti del giocatore più forte, in questo momento più amato dalla tifoseria viola, e quindi spiattellare sul sito internet un odio, un'antipatia nei confronti degli agenti, sicuramente ti fa portare a te parte della tifoseria. Io continuo a ripetere che bisogna anche mantenere un certo stile, una certa modalità di comunicazione, che poi non vada a scadere nel chiacchiericcio, che non vada a scadere nelle sparate a mezzo social, a mezzo televisione. Quindi rimanere minimamente seri e lasciare appunto al racconto. Poi lo sappiamo che si può indirizzare un certo tipo di racconto, no? In via non ufficiale, off the records. Però sul sito internet, comunque la comunicazione ufficiale di una società, la lascerei a quelle che sono le vere e proprie notizie. Poi vedremo che cosa succederà tra la Fiorentina e Dusan Vlahovic. Io la mia l'ho detta, sono d'accordo con te sul fatto che a gennaio non si muova e che a giugno probabilmente partirà. Certo, se poi la Fiorentina dovesse continuare a far così bene, e in questo momento sembra impossibile a vedere la classifica, però magari dovesse qualificarsi in Champions League, esatto, arriva quarta, e allora lì forse dei discorsi diversi tra l'attaccante e la società, soldi nuovi che entrano, ambizioni diverse, perché a quel punto c'è un'ambizione diversa della squadra viola, tutto si potrebbe ribaltare.
Allora, cos'è successo quest'estate? Succede che Vlahovic e la Fiorentina si parlano tanto, parlano molto con gli agenti fanno delle richieste molto importanti per il giocatore, perché vogliono praticamente una sorta di bonus alla firma, bonus milionario, parliamo, per cui ce n'è, si parla di 2-3 milioni di euro alla firma, semplicemente alla fine del contratto.
Che non sono neanche poi così pochi, se vai a vedere, ci sono premi alla firma da 10-12
milioni
di euro.
Sì, non così tanti, intendevi.
Esatto, sì, non così tanti, quindi è tutto nell'ordine delle cose, anche la percentuale che tu raccontavi rispetto ad un valore superiore agli 80 milioni di euro, perché capisco anche la loro posizione, hanno davanti in mano un diamante, un gioiello ancora grezzo dal punto di vista economico e vogliono...
Era ancora particolare, perché loro chiedevano una percentuale sulla cessione entro il valore di 70 milioni di euro, cioè la clausola del contratto.
Ok.
E poi chiedevano un'ulteriore percentuale aggiuntiva sull'eventuale plusvalore a superare i 70 milioni. Esempio, vendo Vlahovic a 90 milioni, su quei 20 milioni io agente prendo...
Quanto voleva? Dai,
diccelo. Ne volevano un po', ne volevano
40?
Un po'. Anche un 50.
Stecca para per tutti, come si dice, mi sembra, a Milano. È proprio un detto qui delle zone dove stiamo registrando questo podcast.
Quindi la Fiorentina ha detto parliamo in un momento, perché questa è una condizione un po' pesantina. In più Commisso non ama particolarmente lavorare con gli agenti, è una cosa proprio sua, nel senso che non si è mai trovato molto bene, ha sempre criticato molto questa ipotesi per cui bisogna pagare tanto gli agenti al momento della firma, comunque pagare tante commissioni per favorire l'esito delle trattative e quindi sono un po' irrigidite. Si erano fermati, questo era successo verso la metà di agosto, perché poi era venuta fuori questa voce un po' insistita secondo la quale Paratici stesse veramente cercando di portarlo al Tottenham, anche perché il futuro di Kane era molto incerto. Cioè Paratici se lo voleva tenere Kane, però intanto si stava cercando di cautelare qualora dovesse partire, e secondo me avrebbe fatto un acquistone, cioè fuori Kane per Vlahovic sarebbe stata una grandissima operazione di mercato.
Non sono d'accordo, però te lo lascio dire,
no,
anche questo
posto che non avrei mai venduto Kane.
Cioè io Kane lo prendo anche a 65 anni, ma in Premier League, cioè nel senso in Italia, in Premier League lo tengo sempre.
Fosse partito Kane avrei fatto una grande operazione secondo me prendendo Vlahovic, però quello non avrei fatto partire Kane a monte, certo. Questo è l'altro discorso. Poi si sono risentiti, perché a settembre appunto si sono risentiti, siamo arrivati a questo comunicato.
Pronto?
Che è...
Sì? Presidente, allora ci dà quei soldi?
Presidente?
No, presidente. Era un altro, ricordiamolo.
E non è andata bene,
e quindi la situazione è, secondo te, uno strappo che è difficilmente ricucibile?
Io penso proprio di sì. Però va detto anche che dopo tutto quel casino, dopo tutta questa interruzione delle trattative, comunicati, comunque insomma un clima teso, Vlahovic parte dalla panchina, entra, non batte il rigore, lo fa battere a Viraghi, fa la punizione, fa gol e va a esultare sotto la Fiesole. La volta dopo si piglia il rigore e lo segna. Adesso fondamentalmente lui continua a segnare, la Fiorentina è contenta, i tifosi sono contenti, è chiaro che è un armistizio, diciamo, no? Forse sì. Non proprio una pace.
Ne vorrei vedere a maggio, vorrò vedere, perché sarà... se questo, cioè 22-25 gol a fine stagione, magari Fiorentina, non dico quarta, ma quinta in classifica, sono posizioni che non vede da anni... Poi va a raccontare alla stessa Fiesole che per 25 volte ti ha visto esultare: grazie ragazzi, io vado
bello.
Al Tottenham magari ottavo, al Tottenham settimo, perché? Perché la Premier. Quindi si verrà a creare una situazione a fine... Sono ipotesi ovviamente, non è che non prevediamo il futuro e non stiamo certo, tra virgolette, tirandola alla squadra viola. Però si potrebbe venire a creare una situazione che ormai è diventata quasi, purtroppo per i tifosi della Fiorentina, normale. Federico Bernardeschi 40 milioni Juventus, Federico Chiesa 40 milioni Juventus, Dusan Vlahovic 80, 90, 160 milioni di euro, un'altra squadra. Ogni volta che esplode qualcosa di veramente molto forte, i tifosi della Fiorentina non possono costruirci nulla attorno. Per loro ovviamente speriamo che possa continuare, ma da quello che ci ha raccontato Valentino, questo strappo non si ricuce, è veramente complicato che si possa ricucire.
Mi sembra molto molto complicato, però il calciomercato è bello perché vario, perché dà un sacco di alternative diverse, per cui sarà anche interessante capire la Fiorentina con 50, 55, 60 milioni, non lo so, come se la gestisce poi, perché comunque è un'entrata sicuramente molto importante e può costruire una squadra.
Julian Alvarez, molto semplice, vanno da River Plate, danno 30 milioni di euro, Nico Burdisso sull'Argentina come sappiamo è il re assoluto, e lo abbiamo visto con, tra l'altro, Nico Gonzalez, che è il primo
appunto
acquisto che hanno fatto con la nuova direzione sportiva.
Il più caro della storia della Fiorentina, peraltro.
Cioè, investimento quindi, veramente importante, quindi secondo me con Nico Burdisso sicuramente l'eventuale mercato di riparazione alla cessione di Vlahovic sarà ottimo, con un occhio speciale al Sud America. È chiaro che vai a prendere forse l'attaccante insieme a Haaland dei prossimi anni, cioè io mi espongo così tanto perché ho proprio un amore viscerale per lui.
Anche tanto dire che in realtà una clausola da 70 milioni di euro, cioè forse è fin bassa. Ricordandoci che c'è stato un giocatore che ha avuto fino a qualche anno fa una clausola da 100 milioni di euro ed era un attaccante italiano,
sì, molto forte, sì.
Che di cui dovremo parlare bene.
Dillo.
In realtà è Andrea Belotti, ragazzi, ci sarà da parlare tantissimo, infatti
trascinatore della nazionale, ricordiamo.
Vabbè, ma
no, trascinatore non è, vabbè, è vero,
Andrea,
Andrea è un amico.
Il gallo è un grande. Bisognerà parlarne bene, e infatti, sai quando ne parleremo? Basta fare praticamente click sulle puntate successive, perché questa è la puntata 1. Poi
sempre se siete arrivati a questo punto, ragazzi,
esatto.
Perché potremmo continuare a parlare, ma nessuno è arrivato a questo punto, però non lo ricordiamo comunque.
Però noi ve lo diciamo, andate avanti, cliccate e poi potete tornare indietro, perché questo è un podcast, per cui si può tornare anche sulla puntata 1, così Marco vi potrà dire che finalmente state ascoltando la puntata 1, visto che per i primi 2 minuti abbiamo parlato di Italo Calvino e della combinatoria. E per chiudere vi faccio questa grande domanda: in un podcast,
sì,
come si saluta? Buongiorno, buonasera, ciao.
Ciao ragazzi,
alla prossima.